Oh, possiamo già partire con la bacchetta magica. Ciao, ti chiedo domani.
Schiocca le dita su. È la vita. E rose e fior vedrai che avrai.
Rete 3 presenta.
Oh, ecco, abbiamo finito il caffè.
Niente panico.
Beh, finire il caffè. Ti metterebbe in panico, Paolo?
Oh, sì. Sì. Ci sono alcune cose fondamentali. Io sto guardando il menù degli astronauti che andranno intorno alla Luna e hanno una dose limitatissima di caffè. Io non partirei. Cioè, la dose dovessi andarci io dire no ragazzi, senza doppia caffè. Dose.
Senti, ma come procedi tu la mattina? Sì. Ti svegli? Un rettiliano beve subito il caffè?
No, fa la... no, come? Dipende dal momento. Prima di tutto bisogna pensare al gatto.
Ah,
il gatto reclama.
Sì, perché dice, ti guarda con gli
occhi. Hai dormito tutta la notte, adesso, umano, servimi.
È vero,
da
eh?
Mangiare.
Ti seguono?
Sì, ti guardo per dire, allora...
Ci sono anch'io,
devo farti il disegno con quell'aria interrogativa. Ma cioè, voi che avete le mani, la capacità prensile, non riesci a capire che cosa ti sto dicendo con lo sguardo. No, comunque di solito è mia moglie che ci pensa al gatto, perché la gatta ormai ha capito chi è il più sveglio dei due. E poi, no, io di solito prendo un caffè, un paio di biscotti.
Caffè
partire.
Nero.
Sì, lungo.
Lungo.
Perché ho bisogno di calore e di caffeina in dosi significative, altrimenti il neurone passeggia per la teca cranica in cerca di compagnia. E dice, cioè, ma dove sono tutti quanti?
C'è qualcuno?
C'è nessuno qui. E poi finalmente comincia a connettere, sì.
Bene.
Questa è la mia routine.
Questo è l'inizio della tua giornata.
Guardo le notizie online, vediamo cosa è successo nel mondo, perché oggi ormai siamo tutti un po' sul doom scrolling. Bellissima parola, non so se esiste un equivalente italiano. Quella cosa per cui tu scorri, non so, sui social o nei siti di notizie e hai quasi l'ansia o la voglia di sentire l'ennesima notizia negativa. C'è gente che ci gode su queste cose, altri che invece la metabolizzano male, e io sono di quelli che se la prende un po'. Ma comunque siamo ancora qui.
Siamo ancora qui, come dice Vasco Rossi, e anch'io stamattina ascoltavo gli aggiornamenti delle 6 intanto, mentre facevo colazione con la gatta che mi guarda, quindi do le crocchette, mentre sì. io devo mangiare qualcosa, se no non riesco a partire, quindi alle 5 sì. Io devo mangiare. Non ti viene spontaneo, però so che da poco, se no altrimenti comincio a fare
sì. Borborigmi.
Come?
Si chiamano borborigmi. Non l'ho inventato, si chiamano così.
E ascoltavo le notizie, visto che appunto arrivano le vacanze di Pasqua la prossima settimana, di solito tra le mete ambite, pare, c'erano quelle del Medio Oriente, a sto giro
un po' meno.
Si tenderà verso, pare, sì. Il Portogallo, la Spagna, anche all'estate pare che anche il governo svizzero non invita a volare in quella direzione, su quelle mete lì, e quindi pare che anche gli Stati Uniti non godano di particolare simpatia come meta vacanze, e che sia favorito invece per esempio il Canada, che ha delle ambientazioni tipo Nord America e che pare che sia invece più ambito rispetto ad altre mete.
Diciamo che è più accogliente, non c'è il rischio di trovarsi bloccati alla frontiera.
Ecco. Uno dei temi che uno, insomma, già ha 3 giorni di vacanza.
A Ghiribizzo.
Ecco. A parte tutto, niente panico, benvenuti a questa nuova puntata tra aggiornamenti lunari, valutazione dei vostri oggetti. Ormai qua è lunedì mattina, fa questa vale, Isa, la sua moneta è d'oro, tienila ben nascosta, quindi ha un valore, tesoro, ha un valore. Cominciamo con Armand Van Helden. Se non avete ancora bevuto il caffè, vi diamo noi il caffè in musica per partire bene, perché sempre rimane lunedì mattina.
Buono.
Anche Paolo apprezza. Non sappiamo, si ascolta la musica nelle missioni?
Sì, c'è la Wake Up Song, c'è proprio la canzone che ti sveglia.
Come nel villaggio
turistico. Sì, è una tradizione lunghissima.
È vero.
Sì.
Parliamone. Benvenuti a Niente Panico con Paolo Attivissimo, Rosy Nervi, un appuntamento di settimanale che ritrovate anche sul nostro podcast RSI Play. You don't know me, non mi conosci. Beh, l'importante è essere bene sul pezzo, conoscendo tutte le situazioni. Uno parte attraverso, certo, le proprie competenze, ma anche sapere dove ti vai a cacciare quando vai, per esempio, nello spazio. Non è un male.
Come stiamo andando?
Esatto.
Oggi che giorno è? Martedì, quindi allora si parte, quello deve essere Venere. No, non è così che si fa nello spazio. Però.
Non si va così. Abbiamo parlato settimana scorsa, grazie al tuo nuovo libro. Che cosa si aspettano a questa, a questo giro e tutti gli astronauti, tutti coloro che lavoreranno dalla base di Houston. Si parte, si fa sempre riferimento, no, a Houston come ai vecchi
sempre,
tempi.
Sempre, sempre, sì, sì, Houston. È buffo perché la rampa di lancio sta in Florida, Houston sta in Texas, ma non appena il razzo si stacca dalla rampa, il controllo passa a Houston.
Come mai questa cosa?
Politica.
Ah, ecco, me lo sono sempre chiesto, no, Houston, dice no, non è Cape Canaveral, non è il JFK Space Center.
Right. Momento del lancio fino al decollo c'è il centro di lancio al Kennedy Space Center in Florida. Poi, appena si stacca, supera la torre di lancio, basta, passa il controllo dall'altra parte. E pensa che questo lo facevano già negli anni 60, quindi con tutte le infrastrutture per noi primitive, che però funzionavano, linee telefoniche fra uno stato e l'altro, riuscivano a far funzionare tutto questo. Cioè, tutto sommato, andare sulla Luna è la parte meno difficile.
Immagino.
Perché tu prova a fare una linea telefonica, anzi, una serie di linee telefoniche negli anni 60 da uno stato all'altro, migliaia di chilometri, sempre aperte, sempre funzionanti.
Senti, mi chiedevo tempo fa come mai fosse stato dedicato al presidente Kennedy. Ha a che fare con questa famosa sfida che lui lanciò e che poi non poté vivere perché venne assassinato prima della missione Apollo 11. È per questo che hanno dedicato lo Space Center.
Alla fine il programma spaziale, specificamente l'intenzione, il progetto di andare sulla Luna, fu una sua idea. In realtà fu un'idea dei suoi tecnici, perché la retroscena molto breve era questo: i russi erano avanti su tutto dal punto di vista della conquista spaziale, primo uomo, primo satellite, tutto era stato fatto dai sovietici, e quindi c'era il rischio di trovarsi politicamente spiazzati, no? Dice, ma tu vado con la Russia, pensava, temevano gli americani, gli altri stati potevano andare a allinearsi con la Russia perché tecnologicamente sembravano più avanti. Quindi Kennedy convoca i massimi esperti, dice, noi cosa possiamo fare per battere i russi di più spettacolare ancora? E tutti gli hanno detto, al momento niente, guardi, ci fu la proposta di mettere una bomba atomica sulla Luna.
Bella idea.
Facciamo esplodere la bomba atomica. Certe cose non sono cambiate. Ma per fortuna prevalsero più miti consigli, e quindi si decise, facciamo una sfida non immediata, perché non siamo pronti, siamo effettivamente un po' indietro, ma facciamo una sfida che possiamo batterli sul lungo termine, per cui diciamo entro la fine del decennio, e queste sono le parole famose di John Fitzgerald Kennedy, entro la fine del decennio metteremo un uomo sulla Luna, lo faremo tornare a casa sano e salvo. C'era anche questa precisazione del farlo tornare, che era carina, perché all'epoca erano state seriamente considerate delle missioni senza ritorno. Nel senso, ti mandiamo là perché fin lì siamo capaci di farti arrivare, poi ti mandiamo le provviste, inventeremo qualche cosa.
Cioè,
erano veramente a questi livelli. Poi prevalse anche qui il buon senso e si fece una missione di andata e ritorno con un veicolo solo.
Tra l'altro, adesso vorrei tornare, adesso facciamo una pausa disco, vorrei tornare un attimo sul tuo libro, tu spieghi bene tutti i passaggi di questa missione e del perché tu avevi già scritto un libro, Se davvero sulla Luna ci siamo stati, perché i complottisti, ed è un tema che comunque è ricorrente e forse anche uno dei motivi per cui si tenta di tornare sulla Luna, almeno questo spiegavi nel tuo nuovo libro.
Beh, non è che si vada sulla Luna per smentire le teorie cospirazioniste,
no.
Però fa parte dei vantaggi collaterali, degli effetti collaterali di questa impresa, che viene fatta in realtà per motivi anche qui politici.
No, tu spiegavi, visto che ci siete, allora facciamo che ci siete stati, allora perché non ci state più tornando in questo senso?
La domanda,
no?
Era questa, giustamente l'obiezione che c'è anche nel grande pubblico, ma come siamo andati 50 anni fa adesso, perché così tanta fatica a tornarci? Perché oggi si va con criteri di sicurezza molto differenti.
Ecco.
Un conto è, dobbiamo battere il rivale politico, possiamo anche sacrificare delle vite umane, come ahimè è successo durante il programma Apollo, pur di battere i tempi, arrivare rapidamente alla conclusione e arrivare a mettere una persona sulla Luna. Oggi c'è un approccio un po' più prudente, un po' più cauto nei confronti del rischio sempre grande che c'è in una missione. Alla fine stai prendendo quattro persone e le stai mettendo in cima a una bomba che deve esplodere in maniera controllata. Questo è un razzo, semplificando.
Torniamo tra un attimo. Certo che siete i benvenuti, certo che potete fare tutte le domande del mondo. Paolo ha deciso di chiamare questo programma Niente Panico, quindi scrivete, chiedete 079-873-8073 e certo che sì che posso dirvi come si intitola il suo ultimo libro, Ritorno sulla Luna, dal sogno di Apollo alla sfida di Artemis o Artemis.
Domanda complicatissima. Fra i tecnici prevalgono tutte e due, in realtà c'è un po' un misto, ognuno tollera l'altro.
Tu come dici?
Problemi. Allora, devo prendere la pronuncia, visto che è un programma di origine principalmente statunitense al quale partecipa l'Europa e anche la Svizzera, Artemis.
Artemis.
All'inglese, Artemis.
Artemis, ok.
Però in italiano Artemide, quindi dovrebbe essere Artemis. Ma ci sono dei greci all'ascolto? Come si dice Artemis o Artemis in greco? Andiamo alle origini, sono curioso.
Mentre leggevo il tuo libro c'era poi la spiegazione di un modulo che si chiama Orion, leggendo, ecco. tu dici Orion, dici, cosa è l'Orion? E invece è la stessa cosa, ma pronuncia, sì. Ce la posso fare.
Sì, sì. No, infatti è anche lì ci sono quelle cose curiose della linguistica, per cui Orion, tutti lo conosciamo come Orion, forse perché c'era l'avventura dell'astronave Orion, c'era una serie di fantascienza negli anni 60, popolarissima, di origine tedesca, ma Orione è la costellazione, quindi la mia domanda ingenua è, ma perché allora non lo chiamiamo tutti Orion?
Orion!
Che sembra un po' veneto.
Lo dici?
Ostra, Gheta, andiamo verso la luna con Orion? Non so se avrebbe molto successo, c'è il rischio di non essere presi sul serio con un bellissimo accento veneto, però non è mio, il mio è una pallida imitazione, ma è diventato un problema perché la gente ti guarda e mi dice ma che cos'è Orion? E poi dici no, Orione all'inglese. Okay. Beh, comunque la capsula quella
che se guardi il disegno della la cintura d'Orione è quella che stringe, ma se tu guardi tutta la costellazione sembra un po' il modulo di comando appiccicato al modulo lunare, no? Perché avevano questa posizione di aggancio che poi anche quella è tutta una cosa contorta da capire,
manovre complicatissime,
Ma la cosa interessante e soprattutto una delle domande su cui ti sei chinato prima di scrivere, immagino, il tuo libro è in mezzo a tante domande, dici, è vero, una delle classiche domande che la gente si fa è ma perché non ci siamo più tornati queste missioni lunari tra il 69 e il 72, quindi più di una persona è arrivata da quelle parti lì e poi più niente. Tu ci spiegavi situazioni geopolitiche, non dovevamo più come americani dimostrare niente, siamo riusciti ad avere questo primato, dopo 50 anni, dopo tutti questi anni qua, anzi di più, ci sono nuove sfide politiche, c'è una superpotenza che è la Cina, non sono più gli URSS, e questa Cina che scalpita anche a livello di tecnologie e vorrebbe fare questa impresa. Allora gli Stati Uniti si sentono, da quello che leggevo nel tuo libro, un po' traballare, dice adesso ci mettono in discussione, perché non tornate più, avete fatto cose all'avanguardia, perché non le fate più? E la prima cosa che tu spieghi è che non è proprio un habitat particolarmente favorevole all'essere umano.
Infatti allora, le distanze sono molto elevate. Tutte le missioni spaziali degli ultimi 50 anni si sono svolte in orbita intorno alla Terra, quindi con una distanza massima di circa 600 km, in alcuni casi 1400 per brevissimi periodi, mentre la Luna sta a 400.000 km, quindi è un bel tragitto da fare. E poi esci dalla protezione del campo magnetico terrestre, quindi nello spazio al di fuori di questo campo magnetico ci sono radiazioni soprattutto provenienti dalla galassia che ci circonda, ma anche dal Sole, che hanno un dosaggio molto più elevato, quindi la capsula deve essere maggiormente schermata, bisogna essere più attenti, il tempo che si può trascorrere al di fuori di questa zona di protezione naturale che la Terra ci regala è limitato. E quindi bisogna preparare tutti i veicoli, tutte le procedure, bisogna dotare il veicolo spaziale di un rifugio, infatti c'è una cabinotta speciale, gli astronauti hanno fatto le esercitazioni per dimostrare come, mettendosi tutti insieme dentro questo spazio angusto, in caso di tempesta solare che può capitare in qualunque momento, possono rifugiarsi dentro quella parte più schermata, più protetta. Non si tratta mai di radiazioni letali, ma si sa che hanno degli effetti a lungo termine sulla salute e quindi si cerca di evitare, un po' come i radiologi e altre persone che sono comunque esposte a radiazioni, si cerca di evitare di dosare troppo.
Quello che non sapevo, ma te lo faccio raccontare tra un disco, è che quando tu metti i piedi sul suolo selenico, come lo chiami, mi piace molto questa espressione, vieni bombardato da degli oggetti lunari. Ci torniamo tra un disco. Tra l'altro c'è in scaletta Back to Black. Potevamo fare Back to the Moon, però Amy Winehouse ci regala questo capolavoro nel 2007. Ci torniamo tra un attimo. Back to Black, Amy Winehouse. Arrivano dei vostri messaggi anche un pochino polemici. Noi vogliamo naturalmente dare voce. Paolo, niente panico, si chiama il programma, quindi scrivete quello che vi sentite di scrivere. 079 873 8073. Ne stiamo parlando perché a ridosso di attualità l'imminente partenza della missione Artemis 2 da Cape Canaveral, coordinata dal Texas invece da Houston, come si staccheranno da suolo terrestre. Diego è già sulla Luna perché dice: ho appena pubblicato un libro di poesie, ne parlerete, ne parleremo. Diego, stai tranquillo, grande. Le poesie ispirate dall'amore, la Luna sicuramente un oggetto legato ai nostri sogni romantici. Per alcuni invece dei sogni che sono rimasti sogni e per niente attuati, Adam dice: Paolo Attivissimo resta uno dei pochi al mondo che crede ancora che l'uomo è stato sulla Luna e il primo aprile stenteranno a partire, con la faccia che ride. Patrizia dice: ciao, ma in questo momento sarebbe bello passare la canzone di Lucio Corsi, buona giornata, grazie per lo spunto. E Elda dice: scusate la mia ignoranza, ma tutto questo quanto costa? A che cosa ci porta? E quei soldi non si possono usare per la gente che muore di fame nel mondo? Grazie per i vostri spunti, prego Paolo.
Allora, cominciamo con uno dei pochi che ci Adam. Crede. Andiamo sui fatti. Sondaggio Gallup di qualche tempo fa: circa il 6% della popolazione statunitense, la percentuale più o meno uguale in tutto il mondo, sostiene che i viaggi sulla Luna non sono stati mai effettuati. Quindi vuol dire che il 94% della popolazione ci crede.
Ecco.
Quindi, così, giusto per dire chi ci crede e non ci crede, non mi sento fra i pochi, ecco. Poi, per quel che riguarda le argomentazioni, lasciamo stare, ci sono tantissimi siti che spiegano fondamentalmente perché ci dobbiamo essere andati. La spiegazione breve è: non era possibile falsificarli, non c'erano gli effetti speciali per farlo, quindi ci dobbiamo essere andati. E poi hanno confermato anche i russi, quindi togliamoci questo dubbio.
Questo è un tema, fatto. L'hanno confermato gli avversari in questo progetto.
Addirittura, e non solo gli astronauti che sono andati sulla Luna. Se fossero stati degli attori, non si sarebbero presi la briga di, che so, fare testamento.
Questo è un tema.
Neil Armstrong, Michael Collins e Buzz Aldrin fecero testamento prima di partire. Firmarono degli assegni, c'è il registro di chiudiamo i debiti in sospeso, tesoro, esco, vado sulla Luna. Se per caso non torno, ci sono delle cose, dei documenti autografati che, se sono morto, varranno molti più soldi. Se fossero messe in scena, si sarebbero fatte delle cose di questo livello? Chiediamocelo. Ma nel frattempo, godiamoci quello che oggi sembra essere il ritorno. Che facciano fatica a partire il 2 di aprile non è scontato. Quindi l'obiezione è giusta da questo punto di vista. Perché è un lancio, è un veicolo nuovo, è un veicolo sperimentale, è un lancio molto complesso. E quindi gli astronauti stessi mettono le mani avanti e fa: noi si tenta di partire. Poi, se tutto va bene, quando il razzo è pronto, decolla. Ma se non è pronto, è meglio non decollare.
Ti faccio una provocazione: se questo nuovo razzo crea così tanti dubbi, perché non utilizzare uno fatto come quello vecchio del 69?
Bella domanda, perché non abbiamo più tutti quei macchinari che servono per fare queste cose. Abbiamo oltretutto delle norme di sicurezza, di produzione, quindi anche di fabbricazione. All'epoca si usavano materiali estremamente tossici, non c'era l'attenzione per l'ambiente che c'è adesso. E quindi oggi non puoi ricordare. È come dire: perché non facciamo la 500 degli anni 60? Non ti serve, non basta avere un tornio e quattro pezzi, quattro chiavi inglesi, no? Devi fare tutta una filiera di fabbricazione che non esiste più. Ricordiamoci che i motori del Saturno V, il razzo che portò le prime persone sulla Luna, erano letteralmente fatti a mano, cioè ogni buco, tu hai visto al Kennedy, centro spaziale Kennedy a Houston, ci sono dei motori e c'è questa enorme rosa che sembra la doccia più grande del mondo, un motore immenso. Beh, ciascuno di quei forellini era fatto a mano da un tecnico di precisione. Oggi non facevo più queste cose, oggi si lavora con i sistemi computerizzati e quindi bisogna fare tutto un metodo nuovo, non possiamo tornare indietro, bisogna andare avanti. Non è facile, il razzo ha delle prestazioni interessantissime, è formalmente più potente di quello dell'epoca, ma vabbè, è una storia complicata. Di fatto fa fatica a arrivare a fine missione, però ce la dovrebbe fare.
Tra l'altro tu spieghi anche che uno dei temi centrali è che nel 69 appunto non sapevano se riuscivano a far rientrare gli astronauti,
esatto, sì.
Cosa che nel 2026 non vogliono rischiare che
esatto,
accada.
Quindi questa è una missione molto prudente, cioè se sono pronti, quando il razzo dice ok io posso accendermi senza problemi, se tutto va bene fanno un giro intorno alla Terra, fanno un altro controllo, se tutto va bene anche lì allora accelerano verso la Luna, se tutto va bene proseguono verso la Luna, se tutto va bene no, se ci sono problemi torniamo indietro. Cristina Koch, che è una degli astronauti di bordo, ha detto noi abbiamo un piano A, un piano B, un piano C, c'è tutta una serie di piani di emergenza. La domanda sui costi: lanciare un razzo SLS per la missione Artemis 2 costa solo di lancio circa 4 miliardi di dollari. Che però non è che gli prendono 4 miliardi di dollari e li buttano nello spazio, sono stipendi soprattutto, cioè non è la benzina che ci metti, non è benzina ovviamente,
no,
idrogeno, certo, ossigeno, liquidi, ma non è il carburante che ci metti dentro, non è tanto il costo di fabbricazione del razzo, è tutta la serie di anni di stipendi che sono serviti per arrivare a questo punto, perché il progetto va avanti da anni e finalmente adesso si lancia con degli esseri umani a bordo. Quindi i costi sono molto alti, ma nonostante questo il budget della NASA, che è di circa 24-29 miliardi di dollari l'anno, è una strisciolina di un millimetro su una banconota da un dollaro se lo confrontiamo con il budget complessivo. Per dare una cifra di paragone, è più o meno la spesa nazionale degli Stati Uniti in cosmetici. Quindi dice sì, è vero, si potrebbero spendere magari in altre cose. Quanto costa un bombardiere? Ecco.
Pausa. 0798 73 80 73, tantissime le vostre considerazioni, grazie per mandarcene nelle gompaio. Per esempio GF dice il problema è crederci o non crederci all'allunaggio, è che nel corso degli anni sono arrivati alla luce più ombre sulla verità di questo arrivo degli Stati Uniti nel 69 sul satellite che ruota attorno alla Terra, la bandiera che sventolava,
no,
le ombre sulla Luna, gli astronauti,
no, no.
Ammetto oppure di essere diventato, dice GF, scettico sulla verità di quella missione spaziale. Un abbraccio e non voletemi male.
No, non ti vogliamo male, per carità. Però quando si dice che vengono gettate delle ombre, perché non hai acceso la luce? Basta documentarsi, la bandiera sventola nel vuoto perché c'è una stina che la tiene orizzontale. La NASA non sono stupide, hanno detto se noi mettere bandiera americana su Luna, bandiera non sventolare, oh, politicamente sarebbe stata una figuraccia, quindi inventiamoci una tecnologia che consenta una bandiera di sventolare nel vuoto, una stina modello tendina, sai, presente quelle stine che si comprano per mettere su
la tenda,
quelle. Era ovviamente fatto in acciaio, telescopica, portatile, ultraleggera, però alla fine il concetto è quello. Basta documentarsi e alla fine non c'è neanche la questione ci siamo andati o non ci siamo andati. Ti sei documentato o non ti sei documentato? Perché alla fine le informazioni e le risposte, i dubbi ci sono. I dubbi vengono fatti da quelli che non si sono informati. Quante foto ci sono dello sbarco sulla Luna, delle missioni lunari? Ah sì, 4, 5.
No.
20.000.
Andate a vedere anche, fatevi un salto. Adesso non è un momento favorevole per fare un viaggio negli Stati Uniti.
No, però...
andate una volta a Cape Canaveral, andate a farvi un giro. È molto interessante, ci sono veramente le cose che ti lasciano a bocca aperta.
Ma anche a Colonia, dove c'è il centro spaziale dell'Agenzia Spaziale Europea,
ecco,
dove non trovi nessuno che dice ma non so se ci siamo andati, non mi viene il dubbio. Si consultano con gli astronauti che sono andati sulla Luna per sentire cosa fare, perché adesso ci si torna, quindi bisogna imparare di nuovo a camminarci, come ci si sposta. È una fisica molto diversa da quella che c'è nello spazio lunare, soprattutto sulla superficie lunare.
Web Spider dice in quell'anno noi bimbi affascinati da questa strana per noi normalità che sorprendeva e citava gli adulti del mondo, cantavamo così, che bei ricordi, ci manda un link su una performance dello Zecchino d'Oro, undicesima edizione del 69, mai sentita onestamente, questa canzone che si intitolava La luna è matta. Vi faccio sentire. La conoscevi?
No.
Grazie Wave Spider, è un romanticone lui a volte, sempre sul pezzo, ma ecco, non sapevo, forse quello che va detto è che nel 69, come scrivi sempre nel tuo libro, era una sfida, oggi è un progetto, una volta si doveva dimostrare forse qualcosa, oggi si vuole costruire qualcosa.
Ecco, la differenza è che oggi non si va più per fare una scampagnata, piantare una bandiera, raccogliere quattro sassi e tornare a casa, ma si tratta di mettere una base.
Ancora una curiosità, mi dicevi che quando si arriva sulla Luna, adesso hanno lavorato bene anche sulle tute, perché uno dei pericoli a cui non ti immagini di essere esposto sono questi bombardamenti di sassolini.
Sì, perché noi non ci facciamo caso, ma la Terra è un pianeta molto ospitale, nonostante il vento che arriva dal nord.
Sì, in questi giorni.
Il tuo problema è il vento che arriva dal nord, lo capisco, però considera che sulla Luna sei bombardato da proiettili che arrivano dallo spazio. Non c'è un'atmosfera che ferma, per esempio, i micrometeoroidi, per essere precisi.
Aiuto.
Quindi le particelle, i granelli di sabbia, finissima, piccole rocce che girano nel cosmo, arrivano ad altissima velocità, stiamo parlando di chilometri al secondo, perché la Luna attraverso lo spazio a velocità, quindi hai presente quando vai in macchina e ti si schiantano i moscerini contro il parabrezza?
Sì.
Stessa cosa la Luna, quando attraversa lo spazio ovviamente le vengono incontro tutte le particelle che ci sono nello spazio.
Aiuto.
Quindi arrivano molto veloci e hanno un potere di penetrazione, le rocce portate dai russi oltre che dagli americani, quindi abbiamo la conferma incrociata, e anche dai cinesi più recentemente, sono bombardate, hanno dei craterini dentro. Io l'ho visto, sono andato al Lunar Receiving Lab negli Stati Uniti, dove ci sono le rocce lunari, e te le fanno vedere al microscopio, guarda bene perché vedi che ci sono i craterini, sono piccoli buchi, sembrano quasi dei brufolini che arrivano dallo spazio sulle rocce, che dimostrano che sono state colpite da micrometeoroidi. Quindi se sei sulla Luna non hai soltanto il problema che c'è vento, no non c'è vento, c'è pioggia, no non c'è pioggia, c'è invece proprio un bombardamento, una pioggia di particelle. La tua tuta deve essere molto pesante, molto rinforzata, anche con degli strati protettivi in più, per frenare queste particelle che sennò ti trapasserebbero. Bell'ambiente.
E tra l'altro quando c'erano famose immagini di saltellanti, credo Buzz Aldrin, dice, non è che era lì a fare il gioppino, doveva testare.
Sì. Esatto, sì, questa è una cosa che pochi considerano, perché sulla Luna hai la stessa massa che hai sulla Terra, ma non lo stesso peso, la gravità è un sesto di quello terrestre, quindi puoi fare dei salti più lunghi, ma hai la stessa inerzia che hai, è come fare la spesa, quando il carrello è pieno fai fatica a fargli cambiare direzione, finché vai dritto va tutto bene, è la stessa cosa, nel senso che se devi camminare sulla Luna in linea retta, una volta che sei partito hai l'inerzia, hai 180 kg di tuta addosso che fanno massa oltre al tuo corpo, quindi è quando cambi direzione che improvvisamente ti rendi conto che ci vuole uno sforzo molto maggiore. E quindi Aldrin fu incaricato dalla NASA di fare i primi esperimenti di passeggiata sulla Luna. Era un ambiente nuovo e non era possibile replicarlo, anche qui ci dobbiamo essere andati perché quelle cose non era possibile farle sulla Terra, neanche in studio. E quindi alla fine lo vedi che salta come un gioppino, questa è like jopping, il termine tecnico americano, e così passa alla storia con questo movimento strano, ma in realtà era assolutamente necessario dal punto di vista scientifico.
Siamo quasi alla data di partenza per noi europei, il 2 di aprile, lancio di Artemis 2, oggi giornata mondiale dedicata allo spreco alimentare, sono anche usciti i menu degli astronauti.
Io sono preoccupatissimo perché, appunto, come dicevo prima, se dipendesse da me io non andrei. Mi dice solo Paolo, vuoi andare nello spazio? Sì, certo, volentieri. Quanti caffè ci sono a bordo? Siete in 4, 10 giorni, 43 caffè. Sono un po' pochi per me, ma c'è un menù che rispetto a quello degli astronauti dell'epoca è veramente di lusso, da hotel 5 stelle, perché all'epoca si andò con dei cibi liofilizzati, una roba tristissima. Adesso non c'è la cucina a bordo, c'è uno scaldavivande e ci sono dei pasti che però includono delle cose notevoli. Giusto, guardiamo per esempio il menù delle bevande. caffè 43, appunto, tè verde, frullato mango pesca, bevanda al cioccolato, bevanda alla vaniglia, limonata, bevanda all'ananas, sidro di mele, che è quello non alcolico, da non confondere con il nostro sidro, cacao e bevanda alla fragola. Poi, come piatti principali ci sono tortillas, pane piatto integrale, quiche di verdure, salsiccia, couscous con frutta secca, insalata di mango, granola con mirtilli, mandorle anacardi, brisket di manzo affumicato. Cioè, veramente di tutto.
Di tutto.
Per 10 giorni, mica male.
Mica male.
Sprecheranno qualche cosa, non credo.
No, non crediamo, non crediamo. Almeno su questo siamo tranquilli.
Macaroni al formaggio.
Veramente?
Sì.
Formaggio svizzero?
Ci voglio andare.
Ho conosciuto un pilota di U2 che fanno le missioni da 10 a 14 ore e naturalmente devono mangiare. E mi ha detto che nel casco hanno un buco dove inseriscono una sonda. E fa, sai che abbiamo anche gli spaghetti, cioè una pasta di spaghetti. Lui adora la cucina italiana, fa, è chiaro, non è un piatto di spaghetti, ma però devo dirti che non è male.
Ma bellissimo.
Hanno gli spaghetti.
Ma come si farà a mangiare uno spaghetto da un tubo?
Esatto, aspirando con molta intensità. No, lo so, è una pasta appunto, sono spaghetti... Credo che alcuni chef all'ascolto si stiano in questo momento contorcendo nelle budella, però.
Ma noi diciamo niente panico, no, niente panico.
Niente panico.
Diciamo che quello è l'ultimo dei loro problemi, ecco.
Sì, cioè quante volte sei su un U2, per chi non lo conoscesse è quell'aereo stranissimo con le ali lunghissime, un ricognitore strategico ad altissima quota, difficilissimo da pilotare, ancora più difficile da far atterrare, che era un aereo spia, oggi viene usato per esplorazioni soprattutto meteorologiche, ma è un aereo progettato negli anni 50 con delle caratteristiche incredibili.
Wow.
E torno a parlare di quelli che dicono, ma come abbiamo fatto ad andarci con la tecnologia degli anni 60? Ricordiamoci che in quegli anni l'aeronautica stava facendo dei passi pazzeschi. Erano passati pochi anni dai primi voli supersonici, erano passati nel giro di pochi anni dagli aerei a elica col motore ciuff ciuff a pistoni.
Come faceva il motore?
Ciuff ciuff ciuff. No, allora ho sentito un Merlin di uno Spitfire, è un'altra cosa, è musica, ma erano passati comunque dagli aerei a elica agli aerei a getto, a reazione, poi ai razzi. E erano anni in cui la gente era ancora convinta, ma come fa un aereo a volare senza un'elica davanti, no? Era misteriosissima. Adesso non ci facciamo più caso, ma i progressi di quell'epoca erano veramente vertiginosi.
Luca, tra l'altro, se hai il tuo amico, portacelo, che noi ci chiacchieriamo volentieri per una bella intervista.
Sarebbe... pilota di U2 ha nea delle cose da
raccontare, sì, immagino. Sì, sì. Senti, però, a proposito di racconti, abbiamo delle testimonianze a ridosso della partenza, poi quindi salteremo la prossima settimana perché ci sono le vacanze di Pasqua e non abbiamo la pianificazione di niente panico, ma se tutto dovesse andare bene,
se partono puntuali,
torneranno in tempo per la nostra prossima puntata.
Gentili da parte loro.
Quindi apposta.
Fate in modo di partire puntuali, che noi abbiamo una puntata da fare. E ieri c'è stata una conferenza stampa. Gli astronauti di Artemis 2 sono in quarantena, hanno un contatto limitato con altre persone per evitare che si prendano la freddura all'ultimo momento. E hanno fatto una conferenza stampa in videochiamata in cui hanno risposto alle domande dei giornalisti. E c'è stata un'osservazione molto carina di due di loro, Victor Glover, che è il pilota, e Christina Koch, che è uno degli specialisti di missione. A proposito del loro ruolo, perché loro sono primi in molti sensi. Victor Glover è la prima persona di colore a volare intorno alla Luna, Christina Koch è la prima donna, quindi la domanda che è stata fatta è: voi come vi sentite a essere i primi? E la loro risposta, proviamo a sentirla insieme, è veramente molto carina. Sentiamo quella di Victor e vediamo un po' se riesco a farla sentire. Non parte. Beh, ve la riassumo perché merita veramente di essere sentita. Lui dice, ho questa dicotomia fra felicità che una ragazza possa guardare Christina Koch, identificarsi con lei e dire, anche se è una cosa che lei non vuole fare, andare sulla Luna, possa semplicemente pensare, che forza, le donne hanno il potere. Ed è fantastico. È contento che i giovani ragazzi e le ragazze di colore possano guardare lui e dire, ehi, lui mi assomiglia, guarda cosa sta facendo. Ma allo stesso tempo dice che vorrebbe, spera che si stia spingendo nella direzione opposta affinché un giorno non dovremo più parlare di queste cose per prime.
It is a big question, and I want to highlight, I guess maybe one facet of this is the tension, I call it. I live in this, you know, this dichotomy between happiness that a young woman can look at Christina and just physicalize her passion or her interest, or even if it's not something she wants to do, she can just be like girl power, and that's awesome. And that young brown boys and girls can look at
me. E quindi lui dice: è fantastico, adoro, spero che appunto si vada nella direzione opposta affinché un giorno tutto questo sia semplicemente un viaggio dell'umanità, la storia di tutta l'umanità, non la storia dei neri, non la storia delle donne, ma la diventa la storia dell'umanità. E poi si aggiunge anche Cristina, che dice un'altra bella cosa.
Ce l'abbiamo, dice, Cristina.
Sì, sì, adesso arriva anche lei nella risposta successiva. Racconta che
everything I've heard
qua.
From my crewmates really resonates. Thank you guys for those amazing words. Something to add is that although it is something to celebrate, a bunch of firsts, that's definitely not necessarily telling the whole story.
Ecco, and tutto questo è, not about è una cosa da celebrare, c'è una serie di primati, ma non racconta necessariamente tutta la storia. Non si tratta di celebrare un singolo individuo, se c'è qualcosa da celebrare è che siamo in un'epoca in cui chiunque abbia un sogno può lavorare con la stessa determinazione e dedizione per realizzarlo. E siamo in un'epoca in cui abbiamo riconosciuto l'importanza di tutto questo e che se non puntiamo a fare tutto questo per tutti, non stiamo davvero rispondendo alla chiamata dell'umanità a esplorare, e questo per lei è ciò che vale la pena di esplorare.
Mamma mia, che emozione.
E non solo tecnici, ma persone che hanno riflettuto seriamente sul loro ruolo anche nella storia, nella società.
Devo ringraziare Manu, ormai siamo addirittura saluti già Paolo. Manu ci manda un sito, NASA Artemis 2 Send Your Name to Space. Ci dà il link e dice: l'avete fatto questo? Allora, se volete andare a recuperarlo, andate semplicemente sul sito www.3.nasa.gov, che sta per government, come dici?
Government.
Grazie per gli accenti oggi male. Ecco, e poi Your Name with Artemis, quindi potete andare a spedire. E come funziona?
C'è una schedina SD, tipo quelle delle memorie delle macchine fotografiche, sulle quali vengono registrati tutti i nomi delle persone che hanno lasciato appunto le proprie identità, in modo da poter portare almeno simbolicamente il proprio nome registrato su questa schedina intorno alla Luna.
Che bello! Allora vediamo anche magari se Adam avrà voglia di farlo. Dice: magari succederà che poi un giorno andrai a fare un giro. Quando si andrà in vacanza anche da quelle parti lì, io non ho tanta voglia, ti dico la verità, da tutto quello che mi hai raccontato, però magari anche Adam magari andrà su e dice: oh, guarda che c'è il mio nome, era vero,
guarda, ci saranno i pellegrinaggi, ci saranno le gite turistiche per andare a vedere il sito del primo lunaggio, dice: oh, guarda, chissà. Io ho portato un paio di oggettini, giusto.
Dai,
per raccontare la solidità delle cose. Mi è capitato di incontrare alcuni degli astronauti di Apollo 13, quelli che hanno avuto l'incidente durante la rotta verso la Luna.
E non sono allunati.
Loro effettivamente non ci sono scesi, peccato. Fred Hayes è uno degli astronauti che è immortalato anche dal film Apollo 13 di Ron Howard, che ho incontrato e gli ho detto: senti, qui c'è un 45 giri,
dai,
quindi proprio un disco fisico di quelli di plastica,
sì,
intitolato L'SOS dallo spazio, con la voce dei cronisti dell'epoca della Rai, di Tito Stagno e di altri, e degli astronauti stessi. E all'epoca i podcast si facevano così:
sui 45
giri,
cioè,
in edicola usciva un disco a 45 giri che, dai, tu ascoltavi, e me lo sono fatto autografare, per cui ce l'ho qui. È un cimelio del fatto
se
che...
te lo rubo vale tanto, credo, visto che ormai siamo diventati un po' focalizzati su questo aspetto. Se ti do, faccio un agguato, sì, te lo rubo.
Potrebbe. Ho anche portato una busta francata 20 luglio 1969 con il francobollo degli Stati Uniti, che gli Stati Uniti fecero uscire. Fra l'altro Basoldin era gelosissimo, perché dice: ma come c'è scritto? Il francobollo è primo uomo sulla Luna, ma c'ero anch'io.
Erano
due, sono scesi, lui è sceso 20 minuti dopo.
Ma non esiste Basoldin, e Collins ancora peggio.
Ecco,
cioè,
lui manco, il ingrati. Terzo uomo non se lo ricorda nessuno.
No, nessuno.
È un po' questa cosa del... conta solo il primo, invece no, conta esserci arrivato.
Anche perché era un team, anche perché gli altri non tornavano a casa se non era per,
esatto,
Collins.
Infatti,
insomma,
c'è una cosa molto carina che gli astronauti di oggi dicono: noi siamo la punta della freccia, cioè voi vedete noi ed è la freccia, la punta, quella che trapassa, che arriva, raggiunge il bersaglio, ma dietro c'è tutta una struttura della freccia. E soprattutto c'è un arco che ci ha lanciato, quell'arco l'ha fabbricato qualcuno, ci sono milioni di persone che sono in un modo o nell'altro coinvolte, appunto anche l'Europa. Ricordiamoci che per Artemis 2 uno dei pezzi principali, il modulo di servizio, è fatto in Europa.
Per dire...
Quindi senza l'Europa non si fa niente,
anche un po' senza Bezos che sta contendendosi con Musk.
Sì, ma lasciamo che i fantamiliardari se la sbroglino fra
da
loro. Quando saranno pronti, saranno pronti.
Va bene. Allora, Paolo, ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a dopo la missione. Sempre che sia vero che partano. Basta questa storia.
No, partire partono. Vuoi andare a vedere il razzo che parte? È lì sulla rampa, è anche lì.
E chiudiamo con i Coldplay a Sky Full of Stars.
Bello, ecco. Azzeccatissimo.
Dai, la teniamo così. Grazie Paolo, a settimana dopo le vacanze di Pasqua.
Buona Pasqua.